Audioguida prodotta da www.lunadelconte.it e www.vidlab.it. L'Ara Pacis Auguste, cioè l'altare della pace augustea, ci appare oggi in una collocazione che non è quella originaria. Fu infatti costruito vicino la Via Lata, che era l'antica Via del Corso, nel campo Marzio settentrionale, precisamente a ovest della Via Flaminia, e ne furono riscoperti 9 blocchi nel 1568 sotto un palazzo in Via Illucina. Più tardi, nel 1859, vennero alla luce ulteriori rilievi. Nel 1879 Friedrich von Thun identificò per primo il monumento con l'Ara Pacis. I recuperi continuarono nel corso degli anni ed i primi scavi regolari furono intrapresi nel 1903. Poi, nel 1937-38, a scavi conclusi, il monumento fu ricomposto in occasione del bimillenario augusteo presso il mausoleo di Augusto, all'interno di un padiglione costruito appositamente. Oggi invece l'Ara Pacis è contenuta nel complesso del Museo dell'Ara Pacis, una sistemazione realizzata nel 2005 dall'architetto Richard Meyer, che è stata spesso criticata. L'Ara fu votata il 4 luglio del 13 avanti Cristo per celebrare il ritorno vittorioso di Augusto dalla Gallia e dalla Spagna e fu dedicata il 30 gennaio del 9 avanti Cristo. Fu inoltre decretato dal Senato che ogni anno i magistrati, i sacerdoti e le vestali vi dovessero compiere un rito commemorativo. L'Ara doveva mostrare il dono della pace che Augusto aveva fatto al mondo romano. Fu realizzata in marmo lunense, il nostro marmo di Carrara, bianco a grana fine, molto utilizzato in età augustea, ed è un monumento che si compone di un recinto rettangolare su podio, che misura 11,65 m x 10,62 m circa, al quale si accede tramite una scala. Nei lati più lunghi si aprono due grandi porte, larghe 3,60 m. All'interno di questo recinto c'è il vero e proprio altare, che sorge su 3 gradini che si estendono su tutti e 4 i lati, mentre altri 5 gradini, posti solo sul lato ovest, permettevano al sacerdote che celebrava il sacrificio di raggiungere la mensa, cioè l'altare a pianale su cui poggiare le offerte agli dei. La decorazione è molto varia e in origine, come di consueto nella scultura antica, era dipinta con colori accesi. Sul recinto è identica nei 4 lati solo nella zona inferiore, dove, con evidenti apporti dell'arte di età ellenistica, sono realizzati con una rigidissima disposizione geometrica girali da acanto in bassorilievo che si diramano da un unico cespo al centro di ogni pannello. Ravvivano la composizione figure di cigni. Al di sopra questi motivi vegetali sono divisi dai pannelli figurati dal motivo decorativo a meandro, tratto dall'arte greca. I lati lunghi che fiancheggiano le porte sono decorati con 4 quadri marmorei con scene allegoriche e mitologiche. Sul lato con le scene allegoriche troviamo a sinistra un pannello con la raffigurazione di Tellus, cioè la personificazione della terra, uno dei 3 principi originari e madre di una numerosissima progenie di dei. È rappresentata con i suoi tipici attributi, florida, feconda di nutrimenti per l'umanità, per riflettere il programma politico di Augusto. Siede su un trono e porta un diadema di frutti. Tiene in braccio 2 bambini che sono da lei nutriti tra fiori e spighe. Sotto al suo trono riposa un bue accovacciato e una pecora pascola. L'affiancano altre 2 personificazioni. Da una parte quella dell'aria, seduta sopra un cigno con le ali spiegate che si alza in volo. Dall'altra la personificazione dell'acqua, seduta su un mostro marino lambito dalle onde. Entrambe hanno le vesti rigonfie dal vento e portano il sereno o la pioggia favorendo i raccolti. Dunque abbiamo terra, cielo e acqua che formano il mondo in cui viviamo, visto in una prospettiva serena, ricca e pacifica. L'intera scena va quindi letta come un'allegoria della pace, quella pace portata proprio da Augusto e che fa prosperare la terra. Sul lato opposto, il destro, abbiamo invece un rilievo che è andato quasi completamente perduto. Si trattava della dea Roma, protettrice della città, seduta su un cumulo di armi e probabilmente originariamente affiancata dalle personificazioni del popolo e del senato romani. Passiamo all'altro lato lungo, dove troviamo a fiancheggiare la porta 2 scene mitologiche. Sulla sinistra abbiamo la scena dell'Upercale. Anche questo pannello è quasi completamente scomparso. raffigurava appunto il Lupercale, cioè la grotta dove la lupa, nella leggenda, avrebbe allattato Romolo e Remo. E poi c'erano sulla sinistra il dio Marte, che era il padre dei gemelli, e sulla destra il pastore Faustolo, colui che trovò i due bambini e li allevò. La scena era completata dalla presenza delle piante palustri tipiche dell'ambientazione di questo mito, cioè la riva del Tevere presso il Velabro. Sul lato destro, invece, vediamo Enea che sta compiendo, con il capo velato come da tradizione, il sacrificio di una scrofa ai Penati, le divinità tutelari della casa, del focolare della città, dello Stato, le cui statuette egli portò in Italia da Troia e che pare si conservarono a Roma nel Penus Veste, il luogo più intimo del Tempio di Vesta nel Foro Romano. Il tempietto dei Penati è visibile in alto a sinistra, su un rilievo montuoso. Enea è raffigurato anziano, un uomo pio, modello di saggezza e devozione. Di fronte a lui vi sono i camilli, cioè gli addetti al sacrificio. Il primo porge un piatto ricolmo di frutti da offrire nella cerimonia e il secondo sospinge la vittima da sacrificare. Dietro di Enea si vedono i resti di un'altra figura, appoggiata ad un bastone, che è variamente interpretato. Secondo una teoria è il figlio di Enea, secondo un'altra potrebbe essere Acate, uno dei più fedeli compagni di Enea nella guerra di Troia, che lo accompagnò anche in Italia. Se fosse giusto interpretarlo come il figlio di Enea, avrebbe molto più significato della presenza di questa scena sulla Rapacis. Enea, arrivando nel Lazio e sposando Lavinia, è il promotore delle vicende che porteranno alla fondazione di Roma. Infatti il figlio Ascanio, chiamato anche Iulo, fondò Alba Longa, da dove partirà tutta la storia di Romolo e Remo. Inoltre Iulo, nell'ideologia che propagandarono prima Cesare e poi Augusto, è il capostipite della gens Iulia, la loro stirpe, e quindi sarebbe qui per ricordare anche le nobilissime origini di Augusto, in quanto entrato nella gens Iulia per adozione, rese ancora più nobili perché la madre di Enea era Venere. Riguardo ai lati più brevi dell'ara, quello sud è il più importante e meglio conservato. Qui corre un fregio in cui è rappresentata una lunga processione con i più importanti personaggi della famiglia imperiale, disposti secondo un rigido ordine gerarchico. Questa raffigurazione doveva rievocare il corteo ufficiale del giorno dell'inaugurazione dell'ara. La prima parte è solo in frammenti. Aprono il corteo i littori, gli ufficiali che precedevano magistrati o imperatori portando sulla spalla il fascio di verghe che simboleggia l'imperium, cioè il potere sull'esercito, e dei sacerdoti. Poi c'era lo stesso Augusto, anche lui conservato in frammenti, con in testa una corona d'alloro e nelle vesti di pontefice massimo. Seguono i Flamines, che erano sacerdoti preposti ognuno ad una divinità particolare da cui desumevano il nome. Erano in tutto 15, di cui 3 detti maggiori, che si occupavano dei culti di Giove, Marte e Quirino, ed erano scelti fra i patrizi, e altri 12 detti minori e scelti tra la plebe. Erano eletti e dipendevano direttamente dal pontefice massimo. Poi troviamo Agrippa, il luogotenente di Augusto, al suo fianco durante la presa del potere, che nel 21 a.C. aveva sposato Giulia, la figlia di Augusto, e che era così stato da lui designato come suo successore. Ma di fatto Agrippa morì nel 12 a.C. Ed infatti questa processione, così come ci viene presentata sull'ara, non si svolse nella realtà. L'ara fu inaugurata nel 9 a.C., quando ormai Agrippa era morto. A fianco ad Agrippa troviamo una donna, che potrebbe essere proprio Giulia, oppure Livia, la moglie di Augusto. Segue un uomo, che potrebbe essere Tiberio, nuovo marito di Giulia, figlio di Livia e successore di Augusto. A seguire altri membri della famiglia imperiale, uomini, donne e bambini. Così termina il fregio del lato sud. Il lato nord, invece, è il meno importante e il meno conservato, perché mancano quasi tutte le teste dei personaggi che sono state rifatte nel XVI secolo. Ci sono ancora donne e bambini della famiglia imperiale e altri collegi sacerdotali. L'interno del monumento è occupato quasi interamente dall'altare. Esso aveva uno zoccolo ornato di rilievi, mentre la parte superiore ha le fiancate decorate da girali poggianti su leoni alati e un fregio a piccole figure, di soggetto rituale. Questo fregio girava tutto intorno alla mensa, sia internamente che esternamente, e rappresentava il sacrificio annuale che si compiva sull'ara. Quindi compaiono animali, camilli, sacerdoti e vestali. L'interno del recinto è invece decorato con ghirlande di fiori e frutti, sorrette da bucrani, grandi teschi di bue che stanno a simboleggiare i resti del sacrificio. E poi nelle mezzelune lasciate libere dai festoni sono scolpite anche delle patere, tazze circolari basse e larghe usate nei sacrifici per le libagioni, cioè il versamento di liquidi sull'altare quale offerta agli dèi. Se questa audioguida ti è piaciuta, per favore fai una piccola offerta al sito vidlab.it per consentirci di portare avanti il nostro lavoro. Grazie!